Grazie professore. Abbiamo ancora due interventi in effetti, Walter e poi Marika vuole aggiungere qualcosa e fare una considerazione sua. Prego Walter.
Sì, allora, innanzitutto grazie per la lezione. Io però la voglio spostare in questo momento in un, diciamo, in un campo completamente diverso da quello che è stato trattato, ma la mia è una domanda, è una curiosità più che una domanda. Io vengo dalla pubblicità, ho fatto il pubblicitario e quindi negli ultimi tempi, per esempio in questi nuovi modi di concepire la comunicazione, le neuroscienze stanno entrando. E la domanda è molto semplice, è questa, poi non so se la risposta sia altrettanto semplice, ma tutti questi esperimenti che sono stati fatti, di cui lei ci ha parlato appunto sulle api, che imparano, no, a comportarsi, a riconoscere, a distinguere, eccetera, quanto li possiamo realmente portare sull'uomo e sulla vendita di prodotti? Vendita di non solo di prodotti ma anche di idee, perché la pubblicità non è solamente la vendita di una Coca-Cola, ma portiamo anche a vendere un'idea che è un'idea politica, che è un'idea, no, di qualunque tipo. Ecco, la domanda è esattamente questa: quanto è possibile da quegli esperimenti fatti sugli insetti e fatti sugli animali modificare i comportamenti dell'uomo per farli arrivare a comprare, diciamo così, per semplificare, un prodotto piuttosto che un altro? Questa è la domanda.
Sì, ma totalmente in linea di principio, totalmente, perché noi siamo animali, siamo una particolare specie animale, quindi tutte le tecniche di cui ho parlato, tutti i meccanismi sono assolutamente trasferibili, utilizzabili. Qui le limitazioni sono ovviamente di tipo anche etico-pratico, no? Cioè non tutto quello che si può fare è opportuno fare, ma voglio dire, le tecniche di modificazione del comportamento, adesso le neuroscienze spesso si accompagnano anche a misurazioni dell'attività del cervello, in alcune case in varie forme, per sviluppare la cosiddetta neuroeconomia e queste forme, diciamo così, più sofisticate, che però sono di utilizzo ancora abbastanza difficile dal punto di vista pratico, no? Ma i pubblicitari dispongono da moltissimo tempo di tutta una serie di trucchi e di conoscenze, attraverso i quali tu puoi spingere il consumatore verso certe azioni o verso certe preferenze, che riguardano non solo i meccanismi di apprendimento, ma che riguardano anche semplicemente le conoscenze, come dire, sui modi delle risposte inconsapevoli delle persone. Questi forse sono i meccanismi cosiddetti di priming, per esempio. E sono cose che sono note da moltissimo tempo. Per esempio, se lei lavora nella pubblicità, sa che molti studi pubblicitari utilizzano la pupillometria, che è una tecnica relativamente semplice che si basa sulle variazioni del diametro della pupilla per misurare l'interesse di un acquirente per qualche cosa, no? Il diametro della pupilla è qualcosa che si modifica ovviamente quando ci sono livelli di luminosità diversa, quindi la pupilla si restringe se ti punto addosso una torcia, ma si allarga o si restringe anche in risposta all'attivazione del sistema nervoso autonomo. Quindi, per esempio, è una cosa che sta da un sacco di tempo, tu fai vedere la fotografia di un neonato ad una signora, ad una donna, le pupille si allargano. Anche che so, le ragazze che ti dicono, mamma, i bambini mi fanno schifo, non mi interessa, eccetera, la risposta è automatica e non è controllabile. C'è un aneddoto interessante però che la dice lunga su quanto queste conoscenze in realtà siano antiche, precedenti la loro codificazione scientifica. Lo studioso, perché il meccanismo vale in due direzioni, cioè non solo la pupilla si allarga quando vedi qualcosa di interessante, ma noi percepiamo i visi come diversi a seconda del diametro della pupilla. Ci sono i vecchi manuali di psicologia, adesso non più, c'era una fotografia bellissima in cui c'erano due ragazze identiche, e semplicemente in una delle due la pupilla era ritoccata in modo da sembrare più grande. E tu chiedi alle persone quale delle due ti sembra più simpatica, oppure chiedi ai ragazzi, se gli chiedi un invito a cena questa sera, quale delle due pensi che ti dirà di sì e quale di no? La risposta è unanime, ma non ti sanno dire perché, a meno quelli, tranne quelli proprio molto analitici, non se ne accorgono, non la vedi questa cosa. E lo studioso che aveva per primo scoperto questa faccenda del ruolo del diametro pupillare nella comunicazione, era un professore di psicologia dell'Università di Chicago, si chiama Richard S., che era convinto di aver fatto una scoperta originale, ed era stato il primo ad aprire un laboratorio di pupillometria, fino a quando non è andato in vacanza in California. E lì a un certo punto si è accorto che i commercianti di preziosi della California, asiatici quasi tutti, durante la contrattazione indossano sistematicamente occhiali scuri. E allora gli è venuto un dubbio e gliel'ha chiesto. Ha detto: perché indossate occhiali scuri? E gliel'hanno spiegato, lo sapevano. Perché gli hanno detto: se per esempio io vedo una collana e mi interessa, per cercare di tenere basso il prezzo, devo fare la faccia da giocatore di poker. E la faccia da giocatore di poker riesco a farla, cioè riesco a controllare i movimenti del viso. Ma c'è una cosa che io so che non riesco a controllare, ed è la variazione del diametro pupillare. E siccome so che gli altri venditori, eccetera, lo sanno, mi guardano negli occhi e se ne accorgono. E quindi questa è la ragione per cui porto gli occhiali scuri. Ma insomma, questa è la ragione per cui i disegnatori di cartoon, eccetera, fanno il cattivo con le pupille strette, con le pupille larghe, eccetera. Quindi ci sono un sacco di sapienze, diciamo così, che in realtà sono molto antiche, che sono state poi codificate recentemente nell'ambito delle scienze del comportamento, adesso nelle neuroscienze, e che vengono utilizzate ampiamente in ambito pubblicitario. E secondo me è bene che le persone sappiano, che conoscano, perché questo è l'unico modo in cui possiamo essere protetti, no? Tra l'altro sono conoscenze antichissime, perché se c'è qualche signora un po' più âgée tra il pubblico, ricorderà per esempio che una volta le signore usavano un collirio a base di belladonna prima di andare ad un appuntamento, e che è una pianta. Il principio attivo della belladonna è l'atropina, che è la stessa sostanza che l'oculista ti mette nel fondo dell'occhio quando te lo deve guardare, cioè agisce allargando la pupilla. E virtù, insomma, della vecchia storia che bisogna soffrire per essere belle, usavano questi colliri perché sapevano che con la pupilla più grande si è più attraenti.
Grazie, veramente grazie.
Grazie, ho scoperto un paio di cose che non conoscevo nemmeno io, grazie.
Prego,
Prego,
Marica.
professore.
Oh, scusami, Marica,
Sì,
c'era.
ho sentito.
Sì, grazie di quell'esempio dell'atropina. Però ti allarga la pupilla, ma ti appanna un po' con te la vista.
Certo, c'è sempre un prezzo da pagare, sai com'è, costi e benefici.
Ne so tanto. No, posso chiedere una cosa, forse
Certo.
per capire meglio, sono un po' imbarazzato a porla perché devo parlare proprio di me stesso.
Sì.
Quando lei parlava del discorso della scimmia, che non vedeva, cieca, ma che poi. E io lo abbino al libero arbitrio. Io martedì ho dovuto fare perché mi scadeva la patente, me l'hanno rinnovata, ma con delle limitazioni, perché essendo plurioperato all'occhio, all'unico, mi si è ristretto leggermente il campo visivo, pur avendo la potenzialità e la retina completamente ok, a posto.
Certo.
Ora, il libero arbitrio qui. Io potrei anche prendere e non tenerne conto, però sono limitato nella mia libertà. Se faccio rischio, e qui c'è il discorso della responsabilità.
Certo. Sì.
È un bel match. Scusi, eh.
Un bel match. Però guardi, questo è, come dire, un problema che attraversa, come dire, gli studi, come si usa dire, di ecologia umana da tantissimo tempo, no? E solo il suo è un esempio, come dire, di quella che gli studiosi chiamano la tragedia dei comuni. Non so se ne avete mai sentito parlare. La tragedia dei comuni si riferisce al fatto che in Gran Bretagna, ancora secoli fa, c'erano dei terreni comunali, che appartenevano, comunali, dei terreni che appartenevano alla regina, sui quali i possessori di un gregge di pecore potevano liberamente andare a pascolare. E allora la situazione è questa: voi sapete, le pecore sono molto distruttive del substrato, quindi è bene non andare con le pecore sempre nello stesso prato, perché strappano l'erba e dopo un po' distruggono tutto. Però siccome questi erano terreni a cui tutti potevano accedere, ciascun proprietario del gregge faceva un ragionamento del tipo: vabbè, senti, io intanto le mie pecore le porto e poi vedremo. Tutti sono creature razionali, tra virgolette, si comportano nello stesso modo, tutti portano le pecore a pascolare nel terreno comune, e il risultato è la tragedia dei comuni, cioè il fatto che viene meno il bene collettivo, no? E questo è un po' il tipo di problema generale che noi che dobbiamo affrontare nelle nostre società, che, come ripeto, è lo stesso problema generale che viene affrontato all'interno della teoria biologica evoluzionistica. Non ci sono soluzioni generali per questo tipo di problematica. C'è, come dicevo, innanzitutto la variabilità individuale, e cioè le persone, come dire, non sono tutte uguali da questo punto di vista, e c'è chi è capace di atti di altruismo e di generosità esagerati, in un certo senso, che non hanno eguali rispetto alla media. E poi ci sono dei meccanismi che ci possono aiutare nel momento in cui il numero dei cooperatori all'interno di un gruppo è sufficientemente alto. E cioè quello che gli studi in questo ambito hanno mostrato, c'è un famoso lavoro e anche un libro di Robert Axelrod sull'evoluzione della cooperazione, che è questo. Se voi avete una popolazione fatta di molti individui, sono, diciamo così, egoisti, no? Ciascuno va dei fatti suoi. Se all'interno di questa popolazione compaiono dei giocatori tit for tat, il tipo di cui vi dicevo prima, cioè pronti ad essere cooperativi e altruisti a certe condizioni, l'affermarsi della strategia nella popolazione dipende da una specie di soglia. E cioè, se ce n'è solo uno, giocatore altruista, tit for tat, questo è destinato, come dire, a non riprodursi, a non avere successo. Perché? Perché incontra solo selfish, cioè individui egoisti. Se sono due, dipende, no? Perché dipende da quante volte si incontrano. Però, se cominciano a essere un certo numero i cooperatori, e aumenta quindi la probabilità che un cooperatore incontri un altro cooperatore rispetto a un altruista, ecco che immediatamente i geni per l'altruismo cominciano a diffondersi nella popolazione, fino a un punto che, e questa è la cosa interessante, l'ingranaggio, diciamo così, della macchina sociale ha un punto di arresto, di non ritorno. Cioè, quando il numero di altruisti è sufficientemente grande, non si può più tornare indietro, e diventa una strategia stabile. E i defezionatori, i selfish, i free riders, rimangono come piccola percentuale all'interno della popolazione, non li puoi eliminare, che vengono mantenuti da un meccanismo di selezione dipendente dalla frequenza, ma sono pochi, e la società, come dire, può accettarne la presenza, e la cooperazione a quel punto diventa indistruttibile, cioè non ci sono strategie alternative che possano diffondersi all'interno del gruppo, della popolazione. Quindi noi dobbiamo semplicemente cercare di convincere un numero sufficiente di persone, di individui, di giovani, che comportarsi in maniera cooperativa può valer la pena. E se ne convinciamo un numero sufficientemente grande, le nostre società cominceranno a funzionare bene.
Assolutamente, assolutamente sì, ha introdotto elementi di analisi economica del diritto, insomma, anche in un altro versante è noto e è studiato, insomma, la rilevanza dei comportamenti di questo tipo, anche rispetto proprio alla semplice necessità di scrivere o non scrivere delle regole, quindi di darsi un ordine di un certo tipo. Prego, Malika.
Sì, no, ma sono proprio veloce, sono due riflessioni tre, piccole e veloci. La prima è ringraziamento, perché forse un po' di prigione dell'intelletto l'abbiamo aperta oggi, e l'abbiamo aperta anche in virtù della discussione, credo, della conversazione che c'è stata, no? La piattaforma morale per ciascuno di noi si è allargata, mi verrebbe da dire. La seconda, lei ha citato Cavalcanti e a me viene in mente invece Bonhoeffer quando dice che occorre comportarsi come se io non esistesse, e lo dice prima di morire, contro uno dei momenti storicamente più tristi in cui, come dire, il male dominava. E allora forse troviamo tutti insieme, no, quella piattaforma morale di base da cui poter ripartire.
Sono d'accordo con lei, non ho nulla da aggiungere o da eccepire su questo.
Bene, grazie, grazie veramente professore per aver accettato il nostro invito. La lezione è andata, devo dire, veramente meglio di come ci aspettavamo. Insomma, la speranza era in questo senso, ma assolutamente siamo contenti di aver potuto cominciare un certo filone del nostro corso in questa maniera e con questa lezione così. Quindi io veramente posso solo veramente ringraziare per a nome di tutti la disponibilità e la sua ecco, l'apprezzamento anche personale per aver rappresentato quello che poi è una caratteristica del nostro corso, cioè di poter mettere numerose scienze al servizio della stessa ricerca. Ecco, quindi è un po' lo spirito del nostro corso, del nostro circolo. E questa lezione l'ho rappresentato in pieno. Naturalmente servono anche qui le persone adatte, le persone giuste. Quindi
Grazie a voi per questo
felici
invito,
di
grazie per le
questa
domande.
opportunità che ci ha dato e speriamo, insomma, di poter avere a questo punto in presenza in un'altra occasione.
Volentieri.
Grazie, grazie a tutti i corsisti, a tutte le persone che hanno partecipato. Chi fosse interessato, stiamo per fare un piccolo esperimento di trasmissione, una cosa tecnica sulla prossima lezione, per cui se non andate via subito siamo contenti, ma un grande saluto ancora al professor Barrosticara.
Grazie, grazie per l'invito e grazie per la cortesia, per le domande. Arrivederci a presto allora.
A presto,
Arrivederci.
professore.
Grazie.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. Grazie, professore.